State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. In queste ore a New York si sta svolgendo una conferenza alle Nazioni Unite per discutere i progressi verso una soluzione a due stati che affronti il conflitto israelo-palestinese in corso da decenni e che in questi giorni sta passando attraverso una delle sue fasi più drammatiche. L'incontro è guidato dalla Francia, che ha da poco annunciato la sua intenzione di riconoscere la Palestina come Stato, e dall'Arabia Saudita, che ha descritto la creazione dello Stato palestinese come l'unico modo per sostituire la disperazione con un orizzonte politico. La conferenza si svolge mentre a Gaza la situazione umanitaria sta raggiungendo livelli catastrofici e le intenzioni di Israele, con il sostegno degli Stati Uniti, si concentrano piuttosto sull'eliminazione di Hamas e, almeno per parte del governo israeliano, con l'occupazione definitiva dei territori palestinesi. Sia Israele che gli Stati Uniti hanno deciso di boicottare l'incontro a New York. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che la soluzione dei due stati è a punto di rottura e più lontana che mai, ma allo stesso tempo l'annuncio del presidente Emmanuel Macron del riconoscimento francese della Palestina ha riportato al centro del dibattito politico anche in Australia la questione. L'Australia è vicina al riconoscimento di uno stato palestinese? Proprio sulle posizioni australiane ci concentriamo oggi, facendo il punto della situazione con il commentatore di politica australiana Paul Scott. Paul, buongiorno e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e un buongiorno agli ascoltatori.
Proviamo Paul quindi a riassumere le dichiarazioni che sono arrivate dal governo e dal partito di maggioranza, quello laburista, all'interno del quale sembrano emergere opinioni diverse sulla questione palestinese e sulla gestione dell'emergenza a Gaza.
Sì, se ne è parlato ieri in Parlamento, che è in sessione a Canberra. Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che il riconoscimento dello Stato della Palestina deve essere più di un gesto simbolico, ribadendo che l'Australia prenderà una decisione solo se questa contribuirà a promuovere concretamente la pace. E il primo ministro ha sottolineato che l'azione di Israele a Gaza, in particolare per quanto riguarda l'ostruzione degli aiuti e l'uccisione dei civili, viola chiaramente il diritto internazionale. Tuttavia ha aggiunto che il riconoscimento della Palestina non è imminente e, se ci sarà, dovrebbe avvenire in accordo con altri alleati. In particolare il governo sta parlando con Regno Unito, Canada e Nuova Zelanda e conferma quindi una linea cauta, però anche di apertura. La ministra degli esteri Penny Wong ha ribadito che però ci sono ancora ostacoli, in particolare Hamas deve essere disarmata, gli ostaggi devono essere liberati e l'autorità palestinese deve democratizzare le proprie istituzioni. Quindi Wong ha affermato che il riconoscimento potrebbe accelerare il processo di pace, però non può prescindere da questi sviluppi. Hai accennato tu, Massimiliano, che ci sono divisioni all'interno del partito laburista. Infatti il deputato Ed Husic, che è stato estromesso dal governo dopo le elezioni e adesso è semplicemente deputato e non più un ministro, ha espresso una posizione più netta: l'Australia dovrebbe riconoscere la Palestina da subito, seguendo l'esempio della Francia. Secondo il deputato, gli eventi degli ultimi 20 mesi giustificano una risposta decisa e coerente con gli impegni presi dal Partito Laburista già nelle ultime due elezioni. La base laburista e anche figure come l'ex ministro degli esteri Bob Carr stanno facendo pressione per un'accelerazione, sottolineando che l'Australia dovrebbe agire come potenza indipendente senza attendere altri paesi. In particolare gli iscritti al Partito Laburista del Victoria intendono usare il congresso statale di questo fine settimana per chiedere al governo federale di riconoscere immediatamente la Palestina e imporre sanzioni a Israele. E nel frattempo altre 80 sezioni locali del partito hanno approvato mozioni chiedendo sanzioni e un riconoscimento immediato della Palestina. Poi a Sydney domenica dovrebbe esserci una marcia proprio per denunciare la situazione a Gaza e questa marcia dovrebbe attraversare anche il Sydney Harbour Bridge. L'iniziativa però vede l'opposizione del Premier del New South Wales, Chris Minns, che ha dichiarato che non permetterà che Sydney sprofondi nel caos. Secondo Minns il ponte è un'infrastruttura critica e una protesta di tale portata che è stata annunciata con una sola settimana di preavviso pone rischi per la sicurezza pubblica e il Premier ha aggiunto che la polizia sta cercando percorsi alternativi con gli organizzatori, però gli attivisti pro-Palestina del Palestine Action Group hanno annunciato un'azione legale nel caso continuerà a esserci opposizione da parte del governo statale.
E questo è un po' un riassunto delle complesse posizioni in casa laburista. Abbiamo sentito dal primo ministro albanese anche parole molto dure. Hai citato Paul quando ha detto che Israele ha chiaramente infranto il diritto internazionale. Ecco, parole come queste non sono andate giù invece alla coalizione. Passiamo quindi in rassegna quanto detto dall'opposizione su questo tema.
Sì, il deputato liberale Dan Tehan ha definito grave l'accusa mossa dal primo ministro e ha sostenuto che Israele sta cercando di fornire aiuti, però se questi aiuti non arrivano alla popolazione, secondo Tehan è colpa di Hamas e finché Hamas sarà coinvolta gli aiuti continueranno a essere strumentalizzati. E l'esponente liberale ha affermato che Israele ha tentato per mesi di consegnare aiuti senza che Hamas se ne appropriasse e ha sottolineato che la responsabilità dell'attuale crisi ricade interamente sul gruppo terroristico. Se Hamas non avesse agito come ha fatto il 7 ottobre 2023, ha continuato Tehan, oggi non saremmo in questa situazione. E sulla stessa linea anche la portavoce degli esteri della coalizione, Michaela Cash, che ha espresso forte preoccupazione per la situazione umanitaria, ma ha criticato Albanese per non aver attribuito la colpa a Hamas. Hamas potrebbe porre fine alla sofferenza liberando gli ostaggi israeliani e deponendo le armi, ha detto Michaela Cash. Nonostante le forti pressioni internazionali e le denunce di ONG come Medici Senza Frontiere e Save the Children, c'è da dire che anche l'ambasciata israeliana ha negato l'esistenza di una crisi alimentare, affermando come gli esponenti del Partito Liberale che in realtà è Hamas che si sta appropriando degli aiuti.
Noi siamo in collegamento con il commentatore di politica australiana Paul Scutti. E Paul, c'è un altro tema caldo in questi giorni in politica, in particolare proprio tra le fila della coalizione, ovvero che fare degli obiettivi sull'azzeramento delle emissioni nocive. Quali sono gli ultimi sviluppi?
C'è un clima di divisione all'interno di entrambi i partiti. Se la situazione in Medio Oriente sta causando divisione all'interno dei laburisti, il tema dei cambiamenti climatici e delle emissioni e invece ne sta causando di altre all'interno della coalizione, come in realtà succede ormai da molti anni. Ieri l'ex leader dei nazionali Barnaby Joyce ha presentato alla Camera un disegno di legge per abrogare la politica dell'azzeramento delle emissioni, sostenendo che danneggerebbe occupazione e industria. E durante una conferenza stampa insieme a altri colleghi del Partito Nazionale e a un esponente del Partito Liberale, Joyce ha definito il piano totalmente illogico e un attacco alla capacità dell'Australia di difendersi e alla dignità di chi non riesce più a far fronte al costo della vita. Joyce ha negato di voler minare la leadership di Susan Lee e ha affermato piuttosto di voler difendere i pensionati e i lavoratori. La leader dell'opposizione, Susan Lee, ha ribadito che la politica della coalizione sull'azzeramento delle emissioni è attualmente oggetto di revisione post-elettorale, quindi ha preso tempo e ha detto che non intende anticipare il risultato di questo riesame, ma ha sottolineato che ci saranno due principi che guideranno la posizione della coalizione in futuro, e cioè una riduzione responsabile delle emissioni e una rete energetica stabile e accessibile. Però queste divisioni creano ovviamente problemi non solo a lei, ma soprattutto al leader dei nazionali David Littleproud, che a sua volta ha minimizzato l'impatto del gesto di Barnaby Joyce e ha sottolineato invece l'indipendenza dei parlamentari del proprio partito. Ma questo è un tema di cui sicuramente si continuerà a parlare molto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi all'interno della coalizione, e potrebbe davvero causare ulteriori divisioni. La sezione del Partito Liberale del Western Australia, ad esempio, ha già approvato una mozione che chiede l'abolizione dell'azzoramento delle emissioni, e si prevede che anche la conferenza del LNP del Queensland di questo fine settimana voterà allo stesso modo, quindi divisioni che continuano all'interno della coalizione sul tema del clima, come sta succedendo ormai da diversi anni.
Davvero, grazie quindi a Paul Scutti, per oggi è tutto. Paul, una buona giornata e alla prossima.
Buona giornata e a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.